cose, domande come le fare a Tommaso, lo possiamo tranquillamente fare, no? Se no invece.
No, non l'ho nominato, no, però sto imparando a trovare. Sì, se senza ansia,
Sì,
insomma,
come avrebbe,
se avete, se no, anche no. Io ho sempre mie vie d'uscita, ho portato tanti libri, quindi nel caso legga. Vai, vai, prego,
ovviamente. Io ho una curiosità,
prego. Dimmi.
sentendo di parlare mi è tornato in mente Franco Fornari, lo psicanalista, che scrisse un libro secondo me molto importante che si chiama Poema Icona, in cui a un certo punto dice che gli artisti continuamente oscillano fra iconofobia e iconofilia. E lui distingue due linee in un modo un po' manicheo, ma insomma, magari con più gradazione la cosa è verosimile, e individua per ognuna diversi artisti. Fa per esempio il caso celebre della tipa di Magritte, in cui dice: ecco il caso di un artista che non si fida dell'immagine e quindi ha bisogno di. E ascoltandoti ho sentito qualcosa di simile rispetto alla poesia, di cui però io non intendo granché. Volevo sapere da te se c'è una fonofobia o una fonofilia
Sì,
dei poeti.
Beh, oggi abbiamo parlato di Rimbaud e abbiamo detto, no, di questo grande gesto di, no, di mettere da parte tutto, no, di abbandonare. Ma diciamo, sì, per come la vedo io, il lavoro della poesia non è il lavoro sui monumenti, ecco, non è sul lavoro sulla, come dire, non è tenere pulito. Ecco, il tempio, come dire, spazzare la porta del tempio, insomma, mai costruire un tempio nuovo. Una volta che il tempio nuovo è costruito, si passa a un altro, ecco, non so come dire. Non c'è l'attaccamento a questa esperienza, ecco, almeno per come la vedo io, no? C'è l'attaccamento fin quanto dura, come dire. Un poeta, una volta che ha costruito questa sua visione, che è materia fonetica, è materia spesso anche di scrittura, poi basta, l'abbandona, cioè l'ha fatta e via, fa un altro libro, insomma, fa un altro percorso, fa un'altra cosa, diventa un altro testo, diventa un'altra visione. Quindi l'iconofilia e l'iconodulia sono legate proprio anche nella stessa pratica, no? Secondo me, del fare della poesia, che è un continuo rifare. Per rifare devi abbandonare, devi sa saper abbandonare. Saper non portarti dietro tutto il tuo fardello di pasti, no? Di esperienze passate. Devi ricominciare.
C'è secondo te una diffidenza intrinseca del poeta verso la parola?
Questo è più
Cioè,
nello specifico,
sentirsi
sì.
inadeguato rispetto alla musa?
Ah, questa è un'altra. No,
Cioè, io intendevo
c'è.
più questo.
Ah, scusami, no, no, non l'ho capito bene. No, il sospetto per la parola certo che c'è, perché il poeta è abituato alla parola, appunto, questa temperatura della parola, questa temperatura, questa parola verità, questa parola costruzione del tempio, questa parola che fa spazio, quindi che fa silenzio. Per cui le parole comuni, le parole, come dire, che suonano monete false, insomma, c'è, sì, c'è sospetto per questo, sì. C'è fastidio per questo. Infatti, come dire, uno degli ultimi Nobel che ha raccontato proprio visivamente, più simbolicamente questa cosa, è stato proprio il Nobel Trastrommer, no? Che aveva perso la parola, no? Era un poeta che, no, era un poeta che non poteva dire, no? E però viveva no? Nella ricerca della parola degna di questa sua condizione di uomo ammutolito, no? Dalla vita. No, mi è sembrato molto forte come visione, no? Mi è sembrato un'icona di che cos'è il poeta, no? Celan anche era un po' così, mi viene in mente, no? O più recentemente, non so, il mio amico Mario Benedetti, che è un grande poeta, che ha perso l'uso della ragione, mettiamola così, e che si ricorda a memoria tutti i suoi versi, no? Ma non sa più perché li ha scritti. In questo senso, no? Aderisce a quella parola, ma non la lascia più, no? Non la vuole prendere, capito? Non è più sua. Li sa e basta, come tu sai il tuo nome e non sai perché.
Quindi scusa, poi chiudo e non ho capito se invece poi ci sono poeti che invece si gettano a capofitto con
No. },     װװ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
portare fiducia invece. Ah. Cioè, volevo capire se all'interno della poesia c'è questa relazione.
Okay. Sì. No, sto pensando se... No, mi sembra strano, perché poeti entusiasti della lingua sicuramente tutti, o quasi tutti, però poeti che cadano nelle tresche del linguaggio così ingenuamente, ecco, no, non me li figuro. No, cioè Zanzotto abbiamo sentito, ma c'è un lavoro dietro straordinario in quel testo, non è un testo che è uscito così, si è messo, ha sentito, ha scritto, cioè si sente una costruzione, una cattedrale, un lavoro su Hölderlin, sull'inno frantumato di Hölderlin, insomma, tutto il lavoro sul romanticismo, insomma, cioè è un lavoro formale, un lavoro di veglia, nella notte, non è un lavoro di abbandono, per cui poeti che si abbandonino così ingenuamente al linguaggio, così all'ispirazione, sono dei cattivi poeti.
Ma forse non al linguaggio, alla rappresentazione.
No, spero di no. Io voglio sperare che i poeti siano sempre più innamorati non delle parole, ma di quell'immenso da cui provengono le parole, ecco, insomma, mi viene in mente. Insomma, almeno i poeti che chiamo io sono così, non credo abbiano amore per le parole e basta, insomma. Anche Zanzotto non era così. Questa è una via.
Cala l'ombra, no? Tra la parola, quindi no, forse il linguaggio,
sì.
E l'interazione, no?
Sì.
Forse l'effettuazione, no? L'effettuato, no? E mi ha ricordato questa cosa qui, una sto studiando ultimamente Deleuze, e in questo punto Deleuze dice che l'evento è ha a che fare con la differenza fra l'effettuato, lo stato di cose, e il linguaggio. E questa rottura che accade all'interno del tempo cronologico, no? All'interno del tempo paradossale, no? Una rottura che porta a un ridimensionamento, a un ripensamento totale, una trasformazione totale del tempo stesso, no? Quindi del flusso, del confluenza anche del mondo, no? Del mondo come noi lo intendiamo, come noi lo intendiamo, questo può essere un po' poi degradiamento, non lo so, però forse...
Vabbè, sarà, vabbè.
E dato che io vedo la poesia come portatrice di evento, no? Come portatrice di una rottura, no? Dove uno non può essere tirato in causa, ma forse anche più della filosofia stessa, ecco. Tirato in causa contro uno sconvolgimento totale, no? Una rottura dei cliché del pensiero, no? Cliché del comportamento, no? Cliché dei gesti, no? Che porta a una totale ridimensionamento delle pratiche di vita, no? Dato che mi è capitato di parlare, ecco, con proprio una settimana, esattamente una settimana fa, una persona mi portava una tesi, diceva che la poesia era legata unicamente al trasfero della bellezza, e che addirittura mi dice, ha detto, io mi potrei mettere in discorso inversi il tuo discorso, e questa sarebbe poesia. E, ovviamente per riportare una tesi totalmente diversa.
Sì, è inequivoco, insomma. Vabbè, comunque vai.
Ecco, vorrei capire esattamente cosa pensi, come risponderesti tu a questa persona, quindi forse
ecco, di leggersi Rimbaud, perché Rimbaud è proprio quello che ha scritto: un giorno mi misi sulle mie gambe la bellezza e la trovai brutta. Sì. Questo era proprio la scrittura, l'inizio di un Saison d'Enfer. Cioè, inizia il Novecento, se volete, inizia con Rimbaud, poi è uno dei tanti inizi con cui si può iniziare dove si vuole, no? Si può dire che la poesia moderna, cioè la poesia contemporanea, inizia proprio qui. L'ho trovata, l'ho messa sulle mie gambe e non mi è interessato più. Cioè, la bellezza esiste, nel senso chiaramente classico, c'è la bellezza, però non è più, cioè è una delle possibilità. Capito? È una delle cose che possono accadere, non è la regola dell'accadere, no? È una delle cose che possono accadere, basta. Quindi non è più l'obiettivo della poesia, la ricerca della poesia. Questa cosa di Zanzotto che abbiamo letto è bella, no? No, è disarmonica, è volutamente frammentaria, è un lavoro su un frammento, su un'ode senza struttura, quindi è un tronco no? È un tronco di una statua greca a cui sono state tagliate la testa, il braccio, no? E che si slancia in dei gesti. Ci sono frammenti di linguaggio, no? Cioè, non è mai integrale la visione in Zanzotto, eppure ha un, come dire, quella di cosa che dicevi tu, ha una potenza di evocare, di mettere in questione, quindi di chiedere un'adesione a un processo, no? Ecco, io direi questo, forse se posso parafrasare quello che tu hai detto prima, cioè aderisci con me a un processo e quindi trasformati come mi sto trasformando io. Mi ricorda questa cosa tantissimo una poesia che ho tradotto di Orazio. 2 anni fa ho passato l'estate a tradurre Orazio, è stata una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita. Sono messo lì, mi sono letto le odi e ho tradotto tante odi. Ce n'è una proprio in cui dice Orazio chiede di essere trascinato via dalla musa, no? Portato fino a toccare, no, il cielo con il capo, no? Feriam sidera vertice, no? Ferirò il cielo con il mio capo. Ecco, cioè, sarò proiettato. Ecco, questa esperienza di proiezione, trasformazione, dinamica dell'organismo è quello che è chiesto alla poesia, che può essere fatta col bello, col brutto. Con il sublime, come fa Zanzotto, può essere fatta in tanti modi, no? Il bello è una di quelle possibilità. Certo, la poesia contemporanea ha sempre a che fare anche un po' con lo scandalo, ecco, se vuoi. Fai che se, non lo so, per così mi viene in mente, cioè con una. Lo dice un po' lui, no? Lo scacco un po', ecco, non so, penso a Sandro Penna. Ecco, o Pasolini, due grandi scandali, no? Se vuoi, ecco. No, Penna che ti scrive una poesia, una quartina aurea sull'amore infinito e potentissimo che trasuda dalla visione di un bambino che fa la pipì sul muro, e ci questa ebbrezza d'amore, questa cosa mette sicuramente in crisi le nostre. No? Caselle, diciamo così, del pensare regolato, che pensano che l'amore abbia i suoi modi giusti, i suoi modi sbagliati, e il poeta mette un po' in discussione questo. Mi ricordo una frase di Pasolini, diceva: l'ambiguo vive finché vive l'ambiguo. Questo mi sembra anche molto proprio, no? Cioè il poeta stesso, no? Con la sua ambiguità è portavoce di questa problematicità, no? Dell'esperienza umana.
Come se il poeta incarnasse quei tratti ambigui alla periferia del pensiero.
Diciamo così, sì, mettiamola così. E quindi non è bello. Penna faceva schifo, era un uomo disgustoso. Non so se avete visto i film, cioè sui video. Era lì ai margini, viveva in una catapecchia, vendeva le caciotte, la sua casa puzzava di formaggio. Era paranoico con le medicine, come si chiamano quelli che hanno paura di essere sempre malati? Era ipocondriaco, viveva così, non aveva soldi, non sapeva cosa fare, era impaurito, spaurito dalla vita. Scriveva queste poesie bellissime, però lui non sapeva niente di questa cosa, cioè era lì, scriveva. Cioè era, no, anche lui un esempio di scandalo, se vuoi. Ma com'è possibile? È possibile. Cioè, no, dove si va a finire?
Prezzerà una versione delle cose che appunto questo in cosa filosofia dice a questo punto. Ah sì, pardon, delle cose in cosa filosofia dice in un esempio che Kant ha mostrato un nuovo negativo del pensiero, no? Cioè una zona artica proprio all'interno della ragione, il compito della ragione, ove gli aghi di tutte le bussole
Ah,
impazziscono.
bellissima.
E forse il poeta lei. Perché quando io ho trovato questa cosa, io ho detto, beh, Kant dire forse non andare, forse
No,
ordinare, ecco.
infatti.
E invece direi proprio, andiamoci proprio a ficcarci il naso,
Sì, penso che la
ecco.
poesia obblighi, sì, no? Perché la poesia, come dicevo prima, non è, come ho cercato di dire prima, l'ho detto molto male, non so, e non so neanche se l'ho detto, se lo penso veramente, però insomma, diciamo, no, la conoscenza è qualcosa che sta a metà fra il sapere e il conoscere, non so come dire, cioè. È il conoscere che si ricorda del sapere, ecco, non lo so dove sta, sta in questo stacco che ancora è continuo, non so come dire, che si propone come differenza, come interruzione, no? Come conoscenza, ma al contempo è ancora così legato a quelle forze. sragionate, ragionevoli, stupide a volte, cioè il poeta è anche stupido, nel senso, possiamo anche, io ho in mente, no? Il poeta è anche il tocco, no? Quello che è toccato perché proprio non che oppone un'ottusità idiota alla vita, è anche un po' l'idiota il poeta, no? Quello che si fa ammazzare per un duello, penso a, non so, capito? Il cretino, no? Noi abbiamo perso il più grande poeta russo per questo, Pushkin è morto così, sì, è avuto sfidato, è morto. Cioè anche un po', no? Cioè, questo è un esempio, penna dall'altra, cioè la storia della poesia è piena di, ovviamente scandali anche pieve di soligo, uno scandalo, cioè come un maestrino delle medie possa partorire una follia, cioè un uomo per bene, che era suo amante, va bene, però era un uomo per bene, viveva, cioè non è mai uscito tutta la sua vita da un paesino, come dire, della provincia veneta, partorisca, capito, una cosa intellettuale. Questo, beh, oddio, però anche la filosofia è così, Spinoza, insomma. Anche lui stava nella provincia, partorito un'opera incredibile. Kant stesso, esatto, però Nisbet stava lì. Aspetta, c'era Leonora prima, però. Question time.
Allora,
se no la devo prendere appunto, che ho paura. Terrore che sta per dire.
Come?
No, il terrore che sta per dire, prendo appunti, che paura di non rispondere.
Complicatissima.
Sarà una domanda difficilissima. Aspetta.
Allora. No, allora sarà una domanda difficile per me.
Perché anche per me.
Prende in causa anche il problema del rapporto tra festa e lavoro. Ok. Allora, io chiaramente non ho ancora capito bene. Cioè,
neanche io, sì.
Okay, su sta cosa. Quindi adesso dico, allora, a un certo punto, no, tu hai parlato della festa,
sì.
Dicendo appunto, citando la frase del professore, no? Che dicevi, la verità non sta nella festa, ma nel lavoro, no?
Sì.
Vero?
Sì, sì.
Allora, quindi praticamente... allora, e tu, diciamo, hai connesso questa cosa, per esempio, all'atto di Regola di buttare, oppure all'atto di Rambo di prendere.
A quello che è seguito questo atto, eh? Cioè lasciare tutto,
esatto,
e
cioè, come se
andare a lavorare, insomma. No?
Cioè, in pratica tu metti la festa dal lato della poesia.
Sì.
Ok. E il lavoro è andare a vedere le armi, eccetera.
La vita.
Ok, va bene. Esatto. No, prima di tutto questo no.
No, anch'io per chiarirmi. Sì, sì.
Quindi, perché appunto, diciamo che la domanda è complicata perché sto rovellando su questa cosa qua, no? Quindi, praticamente, cioè, non è che la festa e il lavoro in un certo senso sono l'una in funzione dell'altra, l'una in funzione dell'altro, no? Nel senso, allora, sto pensando a una frase che dice Cecile nel Fugitive. Lei dice praticamente, qui la finzione fa gioco alla realtà, no? Appunto, quando tu dicevi, anche il falso è vero, in pratica, nel senso che anche il falso accede all'essere. Ora, infatti, io capisco, come dire, il fatto che uno a un certo punto prenda, butta le poesie sue e scritti suoi dalla finestra e va a fare bene, eh? Però, come dire...
Piatto te che lo capisci.
No, però appunto, se mettiamo, ci può stare, capisco perché dici così, la festa dal lato della poesia. Ma non c'è un qualcosa di istitutivo in questa cosa che sembra finzione? Cioè non fa gioco alla realtà, non fa gioco al lavoro. Cioè il rito è questo anche, no? Non
sì,
so
sì, no, certo. Confusa, festa e lavoro, e su questo secondo me sia il professore sia Polina potranno rispondere più di me e meglio di me a questa cosa. Che io ho, come dire, colto io stesso una suggestione. Però attenzione, la cosa che volevo dire era la festa della pazienza. Ecco, io vorrei, ecco, cioè, vuol dire che tornassimo lì. Cioè, sicuramente c'è festa, sospensione, poesia, sabato, no? E sabato, no, racconta, vuol dire, prelude e racchiude il vero segreto della settimana, no? Il senso del sabato è quello che ogni giorno dovrebbe essere sabato, cioè che il lavoro dovrebbe essere consacrato, diciamo così, no? E pienamente ritualizzato. Infatti, anche per esempio i riti vedici sono riti che al limite durano anni. Cioè è possibile pensare, per esempio, che cosa fanno gli dèi? Gli dèi fanno riti per sempre, perché possono permetterselo, no? L'uomo che ci deve interrompere il rito e fare appunto il lavoro, no? Gli dèi fanno sempre il rito, sono sempre nel rito, no? Gli dèi sacrificano senza interruzione, come se cantassero le poesie in continuazione, come se fossero sempre festa, come se fossero sempre sospensione, sabato. Sì, è ovvio che i due stanno nel gioco, c'è un gioco, l'abbiamo visto anche la volta scorsa, interruzione e continuità in fondo giocavano su questo. Quello che però qui io stavo immaginando è qualcosa di terribile, forse di inimmaginato, cioè di una vita senza festa, cioè, o di una festa senza tribù, non so come dire, ecco, immaginiamo così. Cioè un uomo che va alla ricerca di nuove feste e per farlo abbandona tutte le feste note, no? E si dà al lavoro della verità, cioè si dà a quella plaga arida senza sospensione. E senza sabato, senza comunità, perché la festa è stare insieme. Quindi va da si separa dal gruppo, va nel bosco, ecco, per dirla alla maniera vedica, o per dirla alla maniera nostra, non so, che ne so, nella selva oscura, cioè si perde nella selva oscura, e va alla ricerca di un nuovo, di qualcosa, no? E per farlo abbandona le feste note. Ecco, io così la vedevo, no? Quindi si, ecco, pure lo sciamano che va nella grotta da solo e digiuna per giorni e trova il suo animale, poi forse torna, forse non torna, poteva morire. Ecco, questo è il discorso, poteva non tornare. L'uomo che lasciava la comunità, diceva io vado a cercare il mio animale, mica è detto che tornava, si espone al rischio della morte, si separa dalla famiglia, si separa dal gruppo, esce dal pomerio, un'altra poesia che avrei voluto leggere oggi di Zanzotto è proprio Collassare Pomerio, si chiama. Il pomerio, no, è la zona consacrata ai bordi della città, dove abitano gli dèi, dove non si può coltivare, non si può fare una casa, no? È il bordo sacro della città, quello per cui Remo, passandolo in armi, Romolo era obbligato a ucciderlo per la legge, perché non poteva Remo attraversare il solco sacro della città del pomerio in armi con la spada, perché sacro vuol dire anche privo di armi. Quindi esce dal pomerio, esce dai lari l'uomo che va alla ricerca, che straccia l'uomo che, no, che va come Rimbaud alla ricerca della verità, e in qualche modo forse rinuncia. Ecco, io intendevo questo, certo festa, però capisci che è una cosa più più radicale. Come dire, non è una cosa, è proprio devi metterti in quell'esperienza per pensarla, no? Cioè, lascia la città e va alla ricerca di nuove feste, no, vediamo che succede, no?
Perché laddove non c'è la festa, non c'è neanche il lavoro. Perché
no.
Quello cos'è? Lavoro? Quello che si fa senza il sabato, che appunto consacra.
Sì, sì, sì.
Fare. No, cioè, non è, è un
perdere. E che vita è?
La festa. No, infatti.
Una vita, appunto, forse è una vita degli dèi, boh. Una vita animale, è quell'imperativo che era prima dell'amore. Ecco, io cercavo di descrivere questa cosa un po'. No, una vita che torna forse animale, non so. Boh. Il poeta ha questa tensione, secondo me.
Sì, cioè dietro c'è chiaramente anche il problema di come dire. Allora, quello che ho fatto quando facevo la poesia, che cos'era?
Lui ce l'ha chiaro.
Ho bisogno di fare questo per dopo che l'ho compiuto.
Per lui è molto chiaro. Beh, qui poi scendiamo, insomma, per lui era molto chiaro. Era una merda. basta, cioè era una perdita di tempo inutile, idiota, un ragazzino cretino, si era innamorato di un uomo stupido, idiota, che non meritava manco l'affetto suo, basta, ha perso tempo, ecco, chiaro, fine, ha fatto dei capolavori, chi se ne frega, ecco. C'era altro, ecco, però ecco, nella tua riflessione che cosa sia in effetti è un problema, cioè uscire dai, però come dire, è uscire dalla dimensione della produzione dei segni. Ecco, questo è un po' che stiamo dicendo, no? Perché l'uomo che va nel bosco e che cerca una nuova festa e forse non torna, non so, produce segni? Perché se non lavora, non fa festa, la festa è la sospensione dei segni, se non lavora, cioè dove sta la sua dimensione segnica? Per questo dicevo un ritorno un po' a una vita animale, no? Perché è come se rinunciasse alla produzione dei resti, quindi no, appunto non lavorasse, quindi non producesse segni. Però io sono tutti spunti che andrebbero forse messi più con ordine. Che... vi è certo che io alludevo proprio a questa cosa qua, però questa dimensione di uscita dai segni, quindi dal lavoro, quindi dalla festa, dici bene tu. E non so cosa sia però.
No, anche perché appunto questo tu dici proprio lì, è come se negasse.
Sì.
Guarda cosa è successo dopo.
Ma questo però è malgré lui, eh. Cioè, nel senso, è, come dice, come abbiamo letto in Tiresia, devi tenerti in vita a tuo discapito, cioè noi abbiamo le poesie a discapito di Rimbaud, sia chiaro, come abbiamo le opere a discapito di Kafka però, come abbiamo la Gerusalemme liberata a discapito di Torquato Tasso, abbiamo l'Eneide a discapito di Virgilio. È un fatto proprio della poesia questa cosa. Prego.
Non so se
prima c'è tu.
Brevissima. Pensavo alla poesia femminile, cioè una poetessa come Emily Dickinson o Sylvia Plath, per loro la poesia era uno sfogo di libertà, un urlo di libertà. Cioè era
sì, per Emily non lo so.
In modi diversi, però insomma, era come una sopravvivenza, era un attaccarsi a qualcosa che non necessariamente doveva diventare pubblico o conosciuto, cioè era una cosa fatta per loro. Però grazie al fatto che poi sono state pubblicate, eccetera, una grande generazione di giovani donne
ha sentito questa cosa.
Cioè,
sì.
C'è stato un riscontro politico anche per questo.
Anche cioè, questo hanno, malgrado lei, per esempio, malgrado Emily Dickinson,
certo,
malgrado
Sylvia
Plath,
entrambe. Poi ne darebbero in mente altre, però queste sono due, cioè che almeno a me sono piaciute tantissimo, quindi...
Sì, anche a me. No, è bella questa cosa, che...
La poesia era proprio come un lato oscuro, un nascondiglio, una doppia vita, non so come dire, non certo
una dimensione pubblica.
Conoscere,
anche questo anche per alcuni uomini, per Mesa era così. Però appunto l'idea della poesia malgrado il poeta è molto interessante ed è un po' quello che accennavamo oggi, secondo me, no? Questo fuoriuscita dai segni, a un certo punto. Penso sempre al mio amico Mario, no? Che è poeta malgrado lui adesso, no? E a prodotto di sarà buffissima la condizione di intravita in cui non si può arrivare. Francesco, poi tu.
Sì, è una domanda da porti, anche se non so se sia possibile una risposta lineare. No, mi è venuto da pensare a proposito di Rimbaud, che appunto è stato forse uno dei primi a scrivere in una maniera così moderna, così incisiva. E poi da un'altra parte c'è anche Mallarmé. Io ho pensato alle definizioni che furono date di poesia negli anni 20 e là parlò per la poesia di Rimbaud di crollo dell'intelletto, mentre Valéry parlò per Mallarmé di festa dell'intelletto. Quindi mi chiedevo se per la tua visione di poesia, o anche in generale, soprattutto per quanto riguarda la poesia del secondo Novecento, se vedi prevalere una festa dell'intelletto o un crollo dell'intelletto.
Sì, è molto bella come cosa, Francesco, cioè, nel senso, è una bella, un bel modo per dividere il Novecento, non lo so, se crollo dell'intelletto, festa intelletto, ma Non lo so, Francesco, sono, non lo so, però sono due vie, cioè secondo me in questo gioco fra le due si sta tanta dell'ambiguità della figura del poeta, che ho cercato anche di delineare, no? In questi tre incontri, che è una figura ambigua, detto che non è profeta, non è più profeta, è poeta, è legislatore, ma anche poeta, no? E non è più Stesicoro e non è Omero, cioè nel senso abbiamo cercato un po' di mettere in gioco tante letture. Oggi stesso ho provato anche a intorbidare ancora più le acque, no? Aggiungendo, immettendo una nuova idea del poeta. Insomma, crollo dell'intelletto, festa dell'intelletto non sono due dicotomie del poeta, ma sono due dicotomie della lettura del poeta, cioè della critica. Non so come dire. Il poeta vive sempre, come dire, credo io, da quello che anche ho letto che hanno scritto i poeti, no? Vive sempre questa dimensione del crollo come, cioè, come dire, la dimensione del nervosismo del poeta, cioè l'esaurimento di nervi del poeta, come il momento più creativo, non so, penso a Eliot, no? Che ha scritto The Wasteland proprio, a seguito di un esaurimento nervoso. Cioè, non so come dire... Però penso anche a un'altra donna che non è stata poetessa, ma è stata una scrittrice, forse di prosa, che però ha toccato vertici in qualche modo poetici, che è la Virginia Woolf, no? Anche lei aveva questo dissidio fortissimo fra crollo dell'intelletto e festa dell'intelletto, cioè laddove raggiungeva il massimo spasimo, insomma, vi era la festa e il crollo insieme, vi era un frantumarsi insieme. A me sembra che tanto del secondo Novecento sia questo picco, questa apicalità, ecco. Secondo me anche Zanzotto era così. In fondo un gesto di profondo pensiero, che proviene da tanto pensiero, da tanto aver pensato sull'oscuro, no? C'è tutto un studi, immagino, immensi dietro quel testo, linguistica, Zanzotto era fissato con la linguistica, con la psicanalisi, Lacan soprattutto, no? Tutto questo studio e poi però questo fiotto, no? Di energia che non sta in piedi, come vedete, che, no? Che è oscuro, ha la bella oscura, no? E crolla. E rappresenta molto della ragione come anelito, che però si manifesta tale nel momento in cui poi ne vediamo, no? L'incapacità di raggiungersi, di toccarsi, no? Veramente. Quindi rimane vero soltanto la scia, l'aver provato, la polvere del crollo, insomma. Mi sembra fluida.
No, la prima cosa che
per esempio.
Penso che per come ne avete parlato fin qua, insomma, ciò che è stato chiamato festa è coincide appunto con la sospensione, ovvero il crollo. Appunto sarei molto, sono molto persuasa da questa cosa che vi ho detto, cioè, ma in fondo sono giochi della critica, insomma, no? Chi fa la poesia non si domanda se sta facendo la festa o il crollo dell'intelletto,
cioè, no, sta lì.
Che è già una bella cosa forte, secondo me.
Assolutamente sì.
L'altra cosa che mi viene in mente è che quello che tu dici continuamente, questo fa il poeta, questo fa il poeta, questo è il poeta che lo fa, questo qua, no? E mi colpisce molto perché nel dire questo dire, fai con una maestria di cui ti sono gratissima, tra l'altro, timidamente, fai tutto un recupero di materiali che giustamente tu dici vengono da qua, cioè la poesia tende ad essere esclusa da altre forme del sapere, detto prima, no? Ma io direi anche il contrario, spesso i poeti tendono a escludersi da altre forme del sapere, forse ignoranti come capre, o c'è cioè un problema di
settorialità, sì, anche, è vero.
È reciproco, che forse non è né del poeta né degli altri, cioè è il problema che ovviamente era molto chiaro, una frammentazione demenziale dei saperi, perché insomma ognuno poi in qualche modo, che io trovo sempre un po' patetico, tira l'acqua al suo mulino, no? E io trovo molto simpatico questo, però mi lascia del tutto presa, insomma, no? Io conosco gli attori, gli attori è una catastrofe, il teatro vita, non c'è più modo, non c'è più posto, non c'è dove lavorare, insomma, lavorare per le altre, c'è tanto. Ma certo, non è che tutto quello che tu sai, secondo me, valga la pena di occupare spazio e tempo, ma va così, e questo va un po' per tutto.
Anche per la poesia.
Per la pittura, per il teatro, per la filosofia, per il
certo.
La musica. Quindi questo sguardo un po' cinico che io ho sulle questioni di parte, diciamo così, quello che mi colpisce è il modo in cui tu tieni assieme, cioè non lavori sulle parti, no? Tu dici ad esempio recuperi i materiali del rito, parli poi del lavoro, della festa, usi materiali filosofici palesemente, fai riferimento a lavori di film, riprendi materiali per le tue numerosissime letture, studi, percorsi, quindi tu metti assieme e poi però dici questo lo fa la poesia. Allora la mia domanda è, da una parte, ma tu qui parli da poeta, cioè come se non parli, operi da poeta, quando fai questo lavoro, no? È un lavoro poetico e un uso apposta.
Infatti sì, lavoro poetico, sì.
Oppure è qualcosa d'altro, come lo devo pensare, oppure il poeta è poeta quando fa la poesia. Ma fa la poesia in che senso? Cioè un musicista è poeta,
sì.
Un attore è poeta, perché io ho questo problema proprio dei settori, delle tradizioni, che so che faccio, ti sembra scema la domanda,
ma è un problema antico.
Se da una parte cercassimo la radice del fare poetante, no? E allora ci riferiamo al dito, andiamo di qua, di là, la testa, poi prendiamo il problema del lavoro. Dall'altra parte, invece, non ci abbiamo più i fondamenti, ma stiamo in una settorialità, per cui appunto questo lo fa il poeta, e allora direi questo lo fa poi il legislatore, questo lo fa invece il lavoratore, quello che si sporca le mani, che non fa mai la festa, che sembra abbastanza.
Sì, no, grazie.
Ho bisogno di chiarificazione, ma non da te.
No,
ma
chiaro.
So che ci capiamo al volo da me.
No, il fatto è che mi crea ambiguo.
Bisogno,
no?
Di chiarificazione rispetto a tutta questa rosa di questioni, che in breve riguarda da una parte distanza di una comprensione delle radici del fare conoscitivo, nelle sue diverse forme, diciamo così. Compresa quella dell'idiota,
certo, anche un sapere, scelte, sì, no? Sì,
appunto, cioè è una forma della. Quindi questa generalità, diciamo così, questa materia madre che opera nelle diverse forme dell'umano conoscere, dell'umano fare il mondo, stare al mondo, mettere il mondo. E dall'altra parte, però, anche le voci diverse degli operare diversi che si sono storicamente determinati nelle loro differenze, o accettate le differenze, spesso senza più neanche capirsi, no? Quindi è molto difficile, secondo me, stare su questa cosa. Quindi lascerei da parte la questione festa lavoro, che è una questione enorme su cui io credo che si debba lavorare. Cioè,
sì,
ho
sì.
L'intuizione che quello che ho appena detto in merito alle parti e alla radice comune valga anche lì, cioè non tentiamo a contrapporre la festa e il lavoro,
quando?
No, che noi. Io no. Cioè, vi ricordo che quando si lavora si canta,
sì.
Cioè, c'è una tradizione sterminata di canti di lavoro che non erano fatti dal poeta,
no.
Erano fatti dal lavoro, nel lavoro.
Che seguivano il ritmo del lavoro.
Io me ne starei molto attenta su questa tradizione, che credo giustamente si riprenderà.
Che colpa sua,
sì,
perché Carlo, è colpa tua questa cosa. Che io ho citato Sini qui. Vedremo.
Ci è accaduto per cui noi quando lavoriamo non cantiamo, spesso diciamo di essere suonati come campane, uno legge e non capisce la poesia, no? Quell'altro legge una roba e non capisce niente di filosofia, se parla un filosofo hai astruso, il poeta è bizzarro e poi anche gli stereotipi che il poeta è matto e invece il filosofo è razionale, dai basta, questo non è nato. Cioè non va così, anche qua l'opera che l'operare, no, l'opera contro, ma tutte le opere, no, ci arrivano nonostante o a scapito di, non solo le poesie.
Eh sì, abbiamo detto.
E questo
sì,
è importante, cioè,
c'è Leibniz, cioè tutti.
Bisognerà farsi carico anche comprensivamente dello stacco, no? Il fatto che poi il poeta fa il poeta e non fa il matematico e non fa neanche il muratore e non fa nemmeno il mercante d'armi di schiavi e non fa nemmeno il filosofo, no? Poi queste differenze vanno
ci sono,
nel loro, nel loro cammino, ma rischiamo di darle per scontate e poi di far pasticci quando invece andiamo, e ci andiamo in cerca della radice comune, no? Allora è tutto un po' pasticciato se la mettiamo così, per me, eh? Perché
sì,
io
sì,
la
sì,
metto
sì,
così. Dire, ma giusto.
No, molto, molto vero, e vabbè, questo lavoro di pulizia, di messa, cioè il problema qui è l'ambiguità con cui io mi sono trovato a parlare, no? Mi sono trovato a parlare da poeta, non recitando le mie poesie, già questo per me è un problema, perché io parlo attraverso le mie poesie, cioè le cose che io da dire, le poche cose che io le posso dire così, perché la mia arte è quella, no? Nel senso, no? Bizzarramente, il mio lavoro è la mia festa, il mio canto di lavoro è quello, insomma. E, però, al contempo, volevo in queste tre, in queste tre, in questi tre percorsi andare a, come dire, a smuovere, come dire, delle immaginazioni, ecco, diciamo così, del poeta del passato che potessero servire per capire qualcosa di quanto la parola del poeta non fosse estranea alla parola del legislatore, alla parola del pensatore, alla parola del, no? Cioè proprio andare a smuovere i confini dei territori, insomma, ecco, per vedere appunto di andare, come dicevi tu benissimo, alla radice di quella origine comune, no? Ho provato come ho provato, insomma, però ecco, l'imbarazzo mio è stato soprattutto quello, a partire, cioè non aver messo in campo forse fin da subito, pur facendolo, inevitabilmente non potevo non farlo, chi io sono. Cioè,
e perché non hai detto questo di pudore?
Non lo so, non, cioè, faccio, io questa cosa l'ho confessata per esempio a Francesco, che Francesco, il teologo, nostro amico Emmolo, compagno di lavoro, ed è dell'unico a cui ho confessato questa cosa, dicendo sì, ma io, cioè, devo parlare della poesia, ma poi alla fine parlo sempre della mia, ma non posso, ma non riesco a leggerla, capite? Quindi c'è questa ambiguità, cui io però in fondo è quello che, cioè, facendo questo, mimo esattamente quello che faccio, ecco, coniughiamo la prima persona singolare, quando scrivo, In fondo chi scrive non fa altro che andare a trovare materiali che già appunto trova a disposizione nel passato, e alcuni di questi materiali brillano, diciamo così, emergono, si stagliano, si staccano dal resto con una particolare evidenza e diventano in qualche modo, entrano in un'energia comune con ciò che si, entrano in un ritmo appunto con la vita dello scrivente, mettiamolo così, del poeta. Insomma, si caricano di valore come si può caricare di valore un amuleto, Okay? Quindi ritualmente si caricano di valore. Allora quei versi che io ho citato, questi versi che io ho evocato, diventano in qualche modo, sono quei materiali che entrano in gioco poi quando scrivo. Ecco, entrano in gioco nella scrittura. Quindi in qualche modo non ho fatto, cioè mentendo ho detto la verità, insomma, no? Non parlando di me ho detto proprio ciò che sono. Ecco, in qualche modo. Perché quando tu vai, cioè io ti avvicini a Turra e ho letto questo testo e non un altro, perché questo testo io ce l'ho già, no? Ne farò qualcosa, o ne ho già fatto qualcosa, ecco. È entrato come materiale di lavoro, insomma, nel mio lavoro. Ed è entrato come alterità, proprio perché non ero già io, no? E ho dovuto, cioè, ma mi sono ritrovato rispecchiato in questa cosa. Quindi mi sembra, da un lato, non leggere le mie poesie, diciamo così, da un lato falso, perché non dico, non faccio cantare il mio lavoro, diciamo, mettiamo così, dall'altro però vi ho mostrato come è il prima del canto, non so come dire, come, ecco, ho fatto cantare il prima del canto, ecco, non so come dire, ho fatto un precanto, il preludio, ecco, ho provato a cantare a mettere in forma di canto quello che sta lo studio, il lavoro prima di una poesia, ecco, diciamo così. Ecco, Quindi il lavoro prima di una poesia è quello che abbiamo fatto insieme. Cioè abbiamo, io, quello che abbiamo fatto insieme uno lo fa da solo però a volte, o lo fa con qualcuno, lo fa con qualche testo, lo cerca, lo mette insieme, diciamo però questa cosa qua, questo verso, me lo segno, me lo scrivo, me lo appunto, lo conservo, lo rimastico, no? E poi entra nel tuo testo, no? Quindi se avessi portato il mio testo forse sarebbe stato poco perspicace, no? La visione, non lo so. Non so se ho risposto, non so Florinda se... Cioè ho comunque detto qualcosa che ha risposto. Cesare.
Trovo molto interessante adesso quando hai detto che i materiali delle tue letture, delle tue esperienze di lavoro entrano come... entrano nel tuo ritmo o generano un ritmo con te, insomma. E penso in filosofia che la distinzione tra sensazione e percezione, cioè la sensazione ha un grado a volte talmente piccolo che non si percepisce, poi a un certo punto si comincia a percepire. No, oppure, non so, altra metafora, si può usare il battito cardiaco del bambino come si inserisce in quello della madre, no?
Sì.
Poi genera un corpo a sé stante. Ecco, allora, da un certo punto di vista è molto interessante pensare a questo... questa fisica, no? Della generazione di un ritmo dentro un altro ritmo.
Sì,
però d'altra parte bisogna anche pensare, credo, alla tonalità emotiva che distingue i due ritmi, no? Cioè, ecco, io vorrei che... su due parole sulla tonalità emotiva del tuo ritmo che nasce da un altro ritmo. Che cosa senti tu? Cioè, qual è quel momento in cui dici lo sto percependo, sento che batte?
Ciao Eleonora, ciao, grazie mille. Grazie a te Eleonora per la pazienza. No, non, questa risposta non sento di potertela dare. Proprio non sento di potertela dare, cioè non lo so. Cioè quando lì accade quella cosa non lo so cosa accade. Per cui non mi è difficile, cioè la verbalizzazione sarebbe proprio una... Cioè non lo so.
Senti sgravato?
Non posso dirtelo, cioè perché non è niente, no, è come è niente, capisci? È quel lavoro, no? È quella cosa lì, è la verità del lavoro, cioè non, è muto, è, non so, è falciare, boh, non so. Tu che cosa provi a falciare? Stessa cosa, è quella cosa lì, cioè non c'è una, non è una cosa speciale, è una cosa molto comune. È una cosa che si fa senza saperlo, senza un po' a distanza da sé, non so, non...
Sì, ma quando c'è il momento in cui dici eccolo, se mi sta quasi uscendo dalle mani, non lo controllo quasi più, è quasi una cosa autonoma, no? Si avverte questo momento?
No, vabbè, diciamo che c'è la trascrizione, questo sì, perché comunque lavoriamo con le parole, questa cosa è un po' triste, le parole scritte, questa volgarità che dobbiamo scrivere, no? Per cui sì, c'è, a un certo punto c'è qualcosa che devi scrivere, c'è questo passaggio un po' meschino, per cui devi proprio scrivere, quindi scrivi, scrivi, poi vabbè, la lasci lì, e poi a un certo punto accade che questa cosa entra nel tuo lavoro e diventa un processo che si allarga, e diventa quello che poi finisce essere un testo, quello che noi chiamiamo una poesia, no? Però questa zona d'ombra, insomma, non è niente di che, ecco, non ha niente di particolarmente seducente. È appunto un lavoro molto meccanico, sì, cioè non ha niente di creativo, c'è un lavoro meccanico. Sì.
Il momento in cui o quando puoi allarga?
Quando puoi allarga? No, il momento in cui è il momento in cui c'è una compulsione a trascrivere. Poi c'è il momento in cui si allarga, che è un lavoro però, è un lavoro bieco, ottuso, oscuro un po', cioè, a cui tu sei viziosamente affezionato, ecco.
È la sorgita.
Quello però è una cosa che può capitare, sì. Perché, sì, a volte non raccogli, ecco, per vezzo, però insomma raccogli per lo più e poi fai lavorare.
Una sorta di equazione a ripetere, mi sembra di... nel senso, dice un lavoro bieco, sono, cioè c'è un po'.
Cioè, la cosa lì è una. Non so, veramente faccio fatica a entrare in questa dimensione. Cioè, perdonami, ma non riesco proprio a vederla neanch'io. Non riesco proprio io a far entrare questo discorso in quel momento. Cioè, sono due cose. Faccio un po' fatica a verbalizzare quella cosa. Non so dirla bene, no. No, cioè, scusatemi, ho un po' di un imbarazzo, ma non boh. Non so.
Potrebbe essere che è difficile perché è corporea, cioè c'è una connessione molto forte tra le parole e quello che il corpo.
Ma è il campo da falciare, come diceva Florinda prima, no? Che il canto è il lavoro, cioè c'è un campo con l'erba alta, tu lo vedi spesso e se lo faccio. Come se io ti chiedessi che cosa accade mentre falci l'erba e stai falciando, cioè. Cioè, quella cosa lì, cioè, non c'è niente più di quello.
Cioè, so come dire, non... cioè, se connessi, quindi non ci si riflette su.
Sì, va bene, mettiamola anche così. Va bene. Se possiamo dirla anche così. Possiamo anche dirla, cosa hai fatto, falciato. È quella cosa, per cui c'è anche poco da dire intorno a quel momento lì. C'è il momento in cui accade la trascrizione compulsiva, quello non lo so.
Però ci sono poeti che si fermano a quella prima cosa lì, invece altri che...
No, nessuno si ferma. Se si ferma a quella cosa lì non è un poeta. Non è. Cioè il poeta è quello che arriva alla fine, cioè il campo è falciato. Il campo è falciato. Cioè a un certo punto l'erba, insomma, è bella rasa, ecco. Cioè, c'è un campo, c'è un bel lavoro, cioè il lavoro è stato fatto, insomma, si vede. Poi fatto apposta in una certa maniera, però insomma, si vede che c'è un lavoro. Sì, se non c'è il lavoro, non c'è niente.
Ho ancora i ridicoli, sono un
scherzando, è un lavoro eccezionale. No, c'è un lavoro eccezionale dietro. Sì, c'è un lavoro eccezionale. No, è percepibile, ti invito, Emily Dickinson, scherzo, è controllatissima. Scrittrice proprio nulla di impulsivo proprio. Anche Dino Campana, appunto, beh, il folle, vabbè, no, ci sono tutti dei sillabi continuati là dentro, che poi non è che stava con tale sillabe, voglio dire, però stava lavorando con quell'idea, con quel ritmo, con quella idea musicale, se vuoi, ecco, che seguiva nel lavoro. Come tu falci, dici, voglio falciare a quell'altezza di l'erba, no? E stai tutto attento che l'erba mantenga quell'altezza e non quell'altra. Stai lavorando, però, cioè stai facendo quella cosa lì. Vabbè, comunque, scusate, questa cosa è un po'. C'è molto lì. Sì, vabbè. Sì, se vuoi dire una cosa tu. No, vabbè. Vabbè, poi mi dirà. Ah.
In modo, come dire, prima ancora questa bellezza abbia una forma, un concetto.
E c'è questa. Sì, quindi, come chiamarla? Chiamiamola anche bellezza. Sì, sì, sì. E chiamiamola anche bellezza, Cesare. Vabbè, ci sto. Ci sto.
Ci vede una pace.
No, sì, pace forse più vicino di bellezza. Sì, sì. Sì, pace più vicino di bellezza.
Ci vede una forma di massimo umano. Che secondo me è un ottimo motivo per leggere un testo o provare a
dare corpo a un testo. Sì, sì, sì.
Perché fino adesso non ci avevo proprio capito niente di tutto quello che abbiamo detto. Non è
capito, cioè, sì. Vabbè, vabbè, tanto c'è tempo per tornare su queste cose, spero che la nostra vita sia lunga.
Sono un po' scherzando, okay. Però per un attimo, perché mi chiede,
vabbè.
Devo dire che questo concetto
è tornato
molto 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 chiaro, molto percepito, okay, secondo me è bellezza prima ancora di che questa si esprima poi in una forma, no? Nel senso,
bellezza è il processo, dici tu, la diccia, la preparazione,
l'idea generatrice di bellezza. Poi ripeto, uno può andare il brutto, ripeto, la passione, la follia,
Francis Bacon dipingeva con la polvere del suo studio. Tingeva il pennello nel colore, nella polvere del suo studio e poi metteva cose di immagine molto bella. Va bene, grazie di tutto. Grazie.